Telecomando? Non c'è il telecomando. Niente. Vado a prenderlo giù. Sembra partito? Sì. Sì. Sì, sì, è partito. Ok.
Grazie.
No, grazie a lei, arrivederci. Abbiamo già discusso quando poter fare la presentazione, insomma le presentazioni vostre, in che giornata?
No.
No? Beh, possiamo metterle anche più avanti, finito il corso, però insomma non troppo, troppo avanti.
Quante
lezioni
abbiamo?
Ne avremo...
Scusi, ma i totali non erano 8?
8, sì, quante ne abbiamo fatte? Sì, infatti ho risposto un po'. Questa è la quinta, però l'ultima ho fatto un'ora sola, ok? Quindi diciamo che sono dalle 4 alle 5 appunto per quel motivo là, 5 direi. Ah, mi fate i conti in tasca, no? Devo stare attento qua, no? Allora, intanto vi dico quando faremo i seminari. Dunque, oggi siamo il 14. Vabbè. Allora, il 28 di novembre e il 5 di dicembre ci saranno i due seminari sulla realtà virtuale. Quindi, sì, verranno tenuti da un professionista, quindi non un docente, che si occupa di videogiochi. Ok? e tenteremo insieme di integrare la cosa. Io vi darò alcuni accenni così un po' più teorici e vi darò alcune informazioni un po' più pratiche. E quindi potrebbero esserci, oggi siamo il 14, e il 21 ci sarà regolare lezione, poi questi due seminari. Se volete dopo il 5 potremo provare a fissare una data, potrebbe essere una buona cosa. Sarebbe il 12 di dicembre, magari così prima delle vacanze della sistemate. Può essere? 12 dicembre, troppo presto?
Per le
presentazioni? Sì, sì. Perché dopo va a finire che sarebbe bello che ci foste tutti quanti, ma sono sicuro che se la metto dopo, magari dopo il prossimo anno, molti non verrebbero. Potrebbe essere il 12 dicembre, se no vediamo anche la data dopo. Anche il 19 di dicembre, se non vorrei dire. C'è qualcosa, avete qualche impegno?
Io il 19 dovrei partire, cioè torno okay. Però alle 6 del pomeriggio.
Va bene, che ne dite del 12? Però allora, proviamo così, quanti entrerebbe bene il 12 di dicembre?
Ma lei intende tutte le presentazioni?
Beh, la maggior parte, insomma. Tanto solamente a due andrebbe bene.
No,
scusate. Ok, quanti invece non andrebbe bene? No, allora, mi sembra abbastanza buono, 12 dicembre. Però vi do questo incarico qua, per la prossima volta provate a venire con una proposta, solamente una proposta, vi dite se avete qualche indicazione, proviamo a discutere magari nell'intervallo così o a metà lezione, e mettetevi a due, avevamo detto, anche là se possibile, in maniera tale da avere un po' meno presentazioni, perché sennò siete veramente una novità. Quindi siete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 presentazioni registriamo. Va bene? Ok, dal punto di vista organizzativo mi sembra bene. Io ho caricato i nuovi file audio della prima e della seconda lezione, che erano incompleti, giusto? Sì. Adesso ci sono tutti completi. Dovrebbero esserci tutti completi. Manca caricare il file della lezione scorsa, che avevo caricato o no? No, okay. Quindi lo carico e anche l'immagine, dopo dovremo essere allineati con le lezioni. Va bene. Ok. Altre domande? Così una promozione che per alcuni aspetti potrebbe interessarvi, non so se ve l'ho detto, ma non la mia prima attività di ricerca, ma insomma l'attività di ricerca che mi dà più soddisfazione, sulla quale purtroppo è quella anche dove ho meno soldi, riguarda riguarda dipingere con i robot o questo tipo di attività. Venerdì c'è l'inaugurazione di una mostra alla centrale idrodinamica, ed è arte robotica, quindi non solamente io, ma ci sono altri 50 artisti internazionali che espongono. Potrebbe essere interessante, ci sono alcuni concetti di neuroestetica, non so se avete familiarità con questa tematica qua, di psicologia e di neurologia e psicologia, che potrebbe interessarvi. Detto questo, partiamo con dove eravamo rimasti.
Ultima domanda sulle presentazioni.
Sì.
Singole, coppie?
Sì, a coppie.
Terze, cioè,
sì, sì.
Perché di solito noi ci dividiamo a 3 a 4 per fare le presentazioni. Lei preferisce singola o coppia?
A coppia meglio. Sì. Coppia è il numero ideale. Okay. Se fate anche 3 va bene, dai. Se
quanto tempo?
15 minuti. Di cronometro, vi faccio il bang alla fine, sono rispettati 15 minuti. Ok? Bene. Allora, noi eravamo arrivati al concetto di...
Scusi, invece sì? Per l'esame che date potremmo fare?
Ah, non lo so, me lo diranno in segreteria. Io non ho mai impostato una data autonomamente, psicologia. È sempre la segreteria che mi ha detto che mi ha fornito le date degli esami.
Sì, però nel caso potrebbe fare anche un preappello.
Sì, sì. Possiamo metterci d'accordo tra di noi e fare un appello fuori dagli appelli che ci sono. Una delle ultime lezioni, magari dopo il seminario, insomma, ci mettiamo d'accordo su quale potrebbe essere una data. Voi vorreste anticipare un pochettino, se ho capito. Anticipare cosa vuol dire? I primi di gennaio o anticipare a dicembre?
A dicembre.
A dicembre?
Sì.
Ok. Boh, vabbè, insomma, ci saranno le date ufficiali.
Sì.
Ok. Io posso venire incontro con una data, però non più di un paio date fuori appello, perché sennò faccio un po' fatica. O perlomeno, mettiamo così, se metto un paio di date fuori degli appelli ufficiali, che ci sia un numero congruo di persone. Okay. Prima di dicembre mi va bene farne uno, non due prima di dicembre, ecco.
Prima di gennaio.
Eh?
Prima di gennaio.
Eventualmente anche prima di gennaio, sì. Facciamo così, mettetevi d'accordo tra di voi. Io vi ho dato le indicazioni. Gruppi numerosi per l'esame, questo è quello che vi chiedo. Sentite, insomma, siete qua durante la pausa, quindi sono aperto a fare quanto volete.
Grazie.
Altre domande? Ok. Allora, intanto vi ho portato i pezzi che mi ero dimenticato di portarvi la volta scorsa per darvi proprio la percezione pratica degli oggetti sui quali stiamo lavorando. Ecco, questo è il motore passo passo. Se voi muovete l'albero, sentite che si sentono come dei passi proprio. Quei passi sono i magneti permanenti che non sono ancora attivi, ma che attraggono i magneti permanenti del rotore, dello statore, che attraggono il rotore. Quando i cavi si passa corrente su quei cavi là, allora quei magneti si attivano, diventa ancora più forte e riesce a farlo girare. Poi ecco, questo qua è un driver. Ricordate cos'è un driver? Un elemento che trasforma un segnale digitale di movimento, che dà l'indicazione del movimento, in un segnale di potenza, che invece segnale in una corrente che va al motore, che fa girare il motore. E poi, perché ve lo mostro? Perché si intuisce, allora, questi pin qua, molto piccoli, sono i pin vuol dire connettore, contatto, sono i pin di segnale, in cui c'è poca corrente, trasmettono solamente il segnale. Questi qua grandi, invece, sono i collegamenti in cui si introduce proprio i cavi in cui passa la corrente. E siccome devono far lavoro, sono molto più grossi. Se voi guardate, qua c'è scritto motor 1, motor 2, cioè motor meno e motor più. Questi qua sono i due cavi che vanno al motore, quindi il motore è direttamente collegato qua. Qua. Va collegato i primi due. E poi c'è scritto power GND e high voltage. Quel power GND vuol dire power ground e high voltage vuol dire il più, e sono i due cavetti che ricevono la corrente dalla rete. Ok. Boh, questo non ve lo faccio girare perché tanto vedreste la stessa cosa che vi ho detto qua, invece quello vi dà una percezione del rotore. Ok, noi eravamo arrivati qua, feedback, e avevamo introdotto un concetto che al di là del funzionamento meccanico o elettromeccanico è importante, perché è un concetto che riguarda anche la psicomotricità, la percezione, un'attività motoria, quindi concetti che hanno a che fare con la psicologia. Voi avete visto il concetto di feedback. Qua il feedback è integrato e prodotto da una macchina. In una macchina cosa serve il feedback?
perché una macchina altrimenti non riuscirebbe a fare determinate attività motorie senza riuscire a riaggiornare, a riaggiustare in continuazione il task. Per cui se io ho una macchinetta che deve, un braccio di un robot che deve posizionarsi dal punto A al punto B, di volta in volta devo misurare dove siamo e aggiustare di conseguenza la mia traiettoria. Quindi il controllo è l'attività che elimina l'errore. L'errore è un qualcosa che ha a che fare con la posizione desiderata di qualcosa e la posizione reale di quel qualcosa. E questo è lo schema di massimo che c'è sempre. Qua c'è l'errore, l'errore è appunto la differenza tra un riferimento, il desiderio, la temperatura ideale della doccia e la realtà che arriva attraverso il feedback, che invece è la realtà, la temperatura reale, contingente, puntuale della doccia. L'errore va all'interno di un modulo che è il modulo di controllo, che è la strategia che noi adottiamo. E attenzione, perché questa strategia determina quanto performante è il controllo. Questo è abbastanza delicato. Questo riguarda sia le macchine che gli esseri umani. Le macchine hanno problemi di controllo e vedremo per capire meglio cosa vuol dire questa affermazione qua. Le persone hanno problemi di controllo, non controllo inteso come il controllo emotivo, ma controllo inteso come controllo nell'effettuare un determinato task. Vabbè, avevamo visto un esempio. Graficamente, quello che si osserva è la seguente cosa. Allora, meglio che... che lo rappresenti con un grafico. Se io qua indico il tempo che trascorre, io posso visualizzare quelli che sono i parametri del riferimento e il parametro del feedback, prima che poi vadano a finire la strategia del controllo. Il riferimento, ad esempio, se io voglio la temperatura dell'acqua a di solito quanto è la temperatura dell'acqua accettabile? 40 gradi potrebbe essere buono. Ok, io voglio 40 gradi. Questo è il mio riferimento. 40 gradi. La temperatura della doccia, però, supponiamo che apro il rubinetto, il tubo è fuori all'aperto, è inverno, la temperatura che mi entra dentro sarà intorno ai 5 gradi, cioè molto sotto. Quindi questa differenza cos'è? È l'errore. Riferimento meno il feedback, che è la misura reale dell'acqua, mi dà l'errore. A questo punto la mia mente, che è il controllo, esegue la strategia di azione, quindi apre a manetta la maniglia del controllo e quindi va su la temperatura, perché la mia strategia mi dice: occhio, se c'è errore devi aprire, devi far arrivare più acqua calda, quindi giro verso l'acqua calda e va su. Vedete che l'errore, cosa succede? L'errore si assottiglia, diminuisce, aumenta il comfort. A un certo punto solitamente si raggiunge l'obiettivo, quindi siamo qua, c'è errore zero. Seguendo il filo logico del controllo della temperatura della doccia, ti sei resi conto però che per una questione di inerzia, siccome c'è un ritardo nel arrivare alla temperatura corretta, cosa avviene? Ed è questo. Vi sto rappresentando graficamente quello che vi ho espresso a parole, in termini matematici, con funzioni matematiche. Quindi c'è questo andamento qua. E vedo che la temperatura comincia a diventare calda. Quando sono così, già mi sono allontanato dalla doccia perché mi sto scontando. Contemporaneamente cosa faccio? Giro la manopola della doccia dall'altra parte, quindi tento di rimediare e quindi vado sotto. Se sono furbo, dopo un po' le cose si sistemano. Ok. È chiaro questo grafico? Questo è la. Pongo una domanda, non è che sto dicendo che è chiaro. È chiaro il grafico? Sto semplicemente visualizzando graficamente quello che abbiamo detto a parole. Qua ci sono dei dati che meritano delle definizioni. C'è l'errore, che abbiamo indicato cos'è. C'è questo tempo qua. Questo è, viene detto tempo di salita o rise time. Rise time. E questa invece grandezza qua viene detto overshoot, cioè aver sparato oltre. Vediamo se ok. E vabbè, poi c'è un altro tempo che è questo qua, dall'inizio a diciamo più o meno qua, che è il settling time, ossia è il tempo necessario affinché che serve per arrivare all'obiettivo raggiunto. Settling time. Ok, allora perché sono importanti questi parametri qua? Perché mi dicono se il mio controllo funziona bene o male. Il rise time, ad esempio, che informazione vi dà? Vi dà l'informazione quanto reattivi siete, quanto reattivo il sistema di controllo. Deve essere veloce oppure può permettersi di essere un po' più lento. Allora uno dice, beh, io vorrei che fosse il più veloce possibile. Ed effettivamente è possibile fare in modo di renderlo molto reattivo. Però cosa succede? Se noi aumentiamo troppo il rise time, aumentiamo anche l'overshoot. E quindi aumentiamo l'errore dopo aver raggiunto l'obiettivo. Perciò si cercano dei compromessi. L'overshoot è un qualcosa di positivo? No, è qualcosa da evitare. Però è difficile avere un qualcosa che sia molto reattivo e che abbia un overshoot basso. C'è un compromesso da cercare. Il settling time è il tempo entro cui si stabilizza il tutto e di solito dovrebbe essere abbastanza contenuto. Ok. A volte è necessario che l'overshoot sia nullo. Fatemi fare una foto di questo. Cosa vuol dire che l'overshoot sia nullo?
significa che invece di fare questo, il sistema deve fare così. Vedete? Si avvicina al riferimento senza superarlo. Ci sono dei casi in cui questo è vantaggioso. Sì, avevo fatto una domanda retorica per me, ma ha già risposto e ha fatto bene a rispondere. Per questioni di sicurezza. Infatti la slide che vi ho messo dopo, è un esempio di un robot per neurochirurgia, in cui nel robot c'è una sonda con un sistema di ablazione locale che quindi va a intervenire sulle zone tumorali, e è ovvio che questo tipo di sistema non possono permettersi di avere overshoot, piuttosto che vadano più lenti, ma che non superino la posizione del target, perché anche se tornano indietro ormai il danno l'ha già fatto. Quindi ecco, questo è un caso in cui l'overshoot non è desiderato. Però vi faccio notare una cosa: allora uno dice, beh, ma allora facciamo tutti i sistemi senza overshoot. Però cosa succede? Senza overshoot di solito va a raggiungere il traguardo in maggior tempo, per cui ci impiega di più, per cui è meno reattivo. Qual è la cosa migliore? Un compromesso. Si cerca di mediare tra reattività e overshoot. Abbiamo visto come è strutturato il sistema di controllo. Questo è il modo più generale di rappresentare un sistema di controllo. Questo ve lo chiedo, la domanda. Fare lo schema di un sistema di controllo. Abbiamo due oggetti, non guardate, qua c'è la S e la S, sono strumenti matematici che si usano nei controlli che si chiamano Laplace trasformate, che voi non dovete sapere. Quello che dovete sapere invece è la struttura. Allora, vedete qua c'è scritto plant. Cosa rappresenta quel plant? Quel plant rappresenta il sistema che esegue l'azione. Può essere un robot, il sistema idraulico e la caldaia, un'automobile e via dicendo. Poi vedete che qua c'è un controller. Un controller cos'è? È quell'oggetto che osserva l'errore e in base all'errore attua delle strategie. E poi, vabbè, c'è il feedback e il sommatore. È chiaro cosa sono, le abbiamo già detto tante volte.
Okay? Il sommatore, scusi?
Sommatore è quello che fa la somma algebrica tra il riferimento che io voglio e il feedback che è il dato reale. Ok? Bene, un altro piccolo passo in avanti. Andiamo a scartare quel contenitore che ha il controllore. Cosa c'è all'interno di quel controllore? Ci sono molti tipi diversi di controllori, non lineari, basati su reti neuronali, basati su logica fuzzy. Però il classico controllore che viene usato per la maggiore, nel 95% dei casi, è il controllore detto PID. P PID, PID. Che viene rappresentato in questa figura qua. Quindi vedete che in questa figura cosa ho fatto? Ho lasciato il sommatore, ho lasciato, qua c'è scritto processo, ma è l'equivalente di plant, è il processo, è il robot, l'impianto idraulico, eccetera, eccetera, e vedete che tutto questo blocco del controllore è stato sostituito da questo elemento. Intanto cosa si può dedurre da questo blocco? Che intanto il blocco grande del controllore è stato spezzato in tre sottoblocchi. Prima cosa. Seconda cosa, poi andiamo in dettaglio su ogni singolo sottoblocco, ma adesso ci concentriamo sulla struttura generale. Ogni singolo sottoblocco cosa ha come input? Guardate la figura. Come input ha sempre la stessa informazione, l'errore. Cioè il blocco P guarda l'errore, il blocco I guarda l'errore, il blocco D guarda l'errore. Terza considerazione riguardo a questi sottoblocchi, ognuno fornisce un contributo, cioè a partire dall'errore calcola qualcosa che diventa quel parametro che serve per azionare. Che serve per azionare il processo o il plant. Focalizzate sempre sul discorso della doccia. La nostra azione cos'è? È la posizione angolare della manopola della doccia, ok? La posizione angolare. Ecco, mentre finora io dicevo che in funzione dell'errore veniva ben fissata una ben determinata posizione angolare, adesso quello che specifichiamo meglio è che questa posizione angolare 30, 40, 60 gradi è data dal contributo di tre valori ben precisi che derivano dai tre sottoblocchi. Come vengono combinati insieme questi valori? Vengono sommati. Vedete qua che c'è questa sommatoria qua? Questo simbolo di sommatoria dice che il contributo del P, il contributo dell'I e il contributo del D viene sommato. Attenzione, perché dentro la nostra mente facciamo la stessa cosa. Noi non ce ne rendiamo conto, ma attiviamo un controllo che è di questo tipo, PDI. E poi dovremo rifletterci e vedete che sarà vero così. Allora, adesso uso la lavagna perché vorrei che questo concetto venisse colto molto bene. E vediamo la principale azione di controllo, cioè l'azione proporzionale. P sta per proporzionale. Quindi vuol dire che qua entra l'errore, ho il proporzionale e dà origine a un'azione in uscita di questo blocchetto qua. Non so se l'ho indicato in qualche maniera. No, però chiamiamola azione X. Quindi quell'X rappresentano i gradi, un contributo dato al calcolo dei gradi della manopola. Questa azione proporzionale si esprime in termini matematici e si dice, ed è così, x è uguale k p per questo k p è una costante. Cosa vuol dire? In termini qualitativi, apri la manopola proporzionalmente all'errore che percepisci, cioè proporzionalmente alla differenza tra la temperatura che vuoi e la temperatura che c'è, secondo il KP. Quindi quando ero all'inizio del grafico che mostravo, quindi quando l'errore è molto alto, questo valore di x è elevato. Tanto più l'errore si assottiglia, quanto più l'errore si assottiglia, tanto più il valore di x tende a 0. Se e è 0, x diventa 0. Perché è una relazione proporzionale, da cui il nome di proporzionale. È l'azione più semplice ed è anche l'azione più intuitiva. Dice, se io ho bisogno di correggere l'errore, spostati nella direzione giusta proporzionalmente a quant'è l'errore. Se tu sei già nella posizione giusta, cosa succede? Che se sei già nella posizione giusta, e uguale a 0, kp per e uguale a 0, e x diventa 0. Quindi non fai assolutamente nulla, perché sei già arrivato. Cosa succede se l'errore si inverte? Quindi se noi superiamo la posizione voluta, quindi andiamo ad esempio con una temperatura che è sopra i 40 gradi desiderati, cosa viene? L'errore è negativo e la x diventa negativa. Cioè vuol dire, occhio, muovi la manopola nell'altra direzione. Siete? Ok. Il punto è, come scelgo questo kp? E qua, anche qua è una considerazione intuitiva che si può fare.
Dipende dalla materia, del circuito.
Dipende?
Dalle proprietà del circuito.
Dipende dal plant, sì, giusto, dall'impianto, certo. Però a parità di impianto, cosa vuol dire kp molto elevato e cosa vuol dire kp molto basso? Vediamo se questo
riesce. Dire che aumenta la sensibilità.
Più che sensibilità, c'è un altro termine che abbiamo utilizzato. Sensibilità è corretto, sì, che vuol dire che noi siamo più sensibili all'errore, certo. Ma nel grafico avevamo indicato un'altra cosa.
Aumenta
il rise diminuisce,
quindi il rise diminuisce, non aumenta.
Esatto, il rise diminuisce. Abbiamo usato un termine che era la reattività aumenta. Il rise sicuramente diminuisce, mentre il kp molto elevati vuol dire andare su come una scheggia. Kp molto bassi vuol dire invece andare su lentamente, perché io metto azioni correttive che sono molto lente. E anche riguardo all'overshoot, cosa possiamo dire dell'overshoot? Come influenza questo kp overshoot? Più elevato è il kp, maggiore sarà l'overshoot, perché io pompo dentro il sistema un sacco di energia. Ok. Chiaro? Bene. Fatemi fare una foto che passo ai successivi. Prima che vi dimentichi, l'esame io sono disposto a farlo, ma solamente per la mia parte, cioè non posso prendere impegni per, come si chiama, a Carlo. Avete iniziato a fare lezione con lui?
Sì, sì.
Sì, ok. Ok. Questo è proporzionale. Adesso guardiamo il secondo modo utilizzato, che è il derivativo. Scrivo la relazione matematica, questo è più difficile da cogliere, eh? Ed è la seguente. L'azione correttiva è data ancora una volta da una costante, questa volta la chiamiamo Kd. Ma non moltiplica l'errore, moltiplica e punto. Cos'è il punto? Il punto è la derivata dell'errore rispetto al tempo. E qua cominciamo forse ad avere qualche problema. Non è più così intuitivo, giusto? Si fa un po' fatica a cogliere. Ok. non è importante cogliere gli aspetti fisici di questo fenomeno, però lo cogliamo qualitativamente. Allora, le punto cos'è? È una velocità di variazione. Cosa vuol dire che e punto è elevato? Vuol dire che io sto variando l'errore in maniera molto elevata. Questo e prendiamo in considerazione questa. Secondo voi in questa fase iniziale chi ha il punto più elevato? Questo grafico o questo grafico?
Primo.
Il primo. Vedete? Perché? Perché se io faccio il calcolo della velocità di variazione di quel punto, mi accorgo che più velocemente sta cambiando, molto più velocemente del secondo caso. Ok? Quindi il KD, l'azione derivativa, questa è un'azione derivativa, cosa fa? Introduce un contributo che è legato alla variazione e sostanzialmente è un contributo che si oppone alla variazione, o si oppone a variazioni troppo elevate. Dovremmo vederlo dal punto di vista matematico, però accontentatevi delle parole che vi ho detto, che credo siano abbastanza chiare. L'azione derivativa si oppone a una variazione rispetto al tempo dell'errore. Ok. Sì, forse questo parallelo può funzionare. Siete in piscina, ok? Siete immersi nell'acqua e avete l'acqua fino a qua e le mani sono sotto l'acqua, ok? Voi tentate di prendere un oggetto che casca a velocità considerevole, un bel simulone che vi lanciato giù, okay. Provate a prenderlo con le mani, voi fate fatica a prenderlo, perché? Perché c'è la viscosità dell'acqua che vi frena, ok? Che azione fa la viscosità dell'acqua? Si oppone alla variazione di velocità della vostra mano, ok? Quindi vi rallenta. Se invece togliete l'acqua, la spicina viene svuotata, casca di nuovo l'oggetto, provate a prenderlo, siete molto più reattivi. Ci siete? Ok. Quindi, quando riempite l'acqua, introducete l'acqua, voi avete introducete una viscosità al sistema. È come se ci fosse un attrito viscoso, è come se il sistema di controllo fosse immerso in un liquido che tende a stabilizzarlo. Perché funziona in parallelo con la viscosità? Perché nella viscosità c'è proprio una forza viscosa che è, guarda caso, proporzionale alla variazione di velocità. Quindi in quel caso è una forza viscosa proporzionale alla variazione della velocità. Qua è una forza x proporzionale alla variazione dell'errore, quindi è in questo il parallelo. Perciò la nostra mano che tenta di prendere un oggetto senza l'acqua intorno ha solamente il Kp attivo, quindi è molto rapida. Se invece ci mettiamo l'acqua, noi siamo molto più, abbiamo una forza che si oppone a questo, alla velocità con cui ci muoviamo, quindi questa forza non agisce se ci muoviamo lentamente, ma appena andiamo forti mi blocca in qualsiasi direzione.
Ok? Allora uno dice, ma a cosa serve? Cioè, perché io sto rallentando le cose? Perché metto questa viscosità? Pensate sempre al solito oggetto che cade e voi lo state prendendo. Ok, siete fuori dell'acqua, voi lo prendete. Cosa succede dopo che l'avete preso?
Infatti mai.
No, a parte quello. Lo prendete e c'è un overshoot. Ok? Perché non riuscite a controllare i vostri movimenti. Giusto? Se invece c'è l'acqua, siete più lenti a prenderlo. Però riuscite a limitare l'overshoot. Ok? Quindi, in definitiva, poi si capisce meglio con un concetto che ancora non l'avete, ma vi introdurrò nella prossima ora. In definitiva, l'azione derivativa, anticipiamo un termine importante, stabilizza il sistema. Vi faccio un esempio concreto di dove il sistema derivativo è inserito, in cui il KD varia in funzione di alcune condizioni di utilizzo. Automobili con servosterzo. Il servosterzo permette di modificare il legame tra posizione angolare del volante e posizione angolare delle ruote, o meglio no, vi permette di non percepire la fatica che fanno le ruote nel muoversi. Non so se avete mai guidato un camion vecchio in cui non c'era servosterzo, ma i camion adesso hanno volanti che sono così. Una volta avevano volanti che erano di questo tipo, perché bisognava proprio prenderlo, perché tutta la fatica delle ruote veniva percepita dal volante. Adesso no, perché la posizione del volante viene misurata e fa aprire delle valvole che fa girare le ruote, quindi non si percepisce la fatica. Il volante potrebbe essere un qualcosa talmente leggero che io lo muovo con un dito, il che è pericolosissimo quando siamo ad alte velocità, perché ogni mia minima variazione si ripercuote nel movimento delle ruote, per cui uno starnuto e io muovo il volante e la macchina si cambia traiettoria, una qualsiasi distrazione cambia traiettoria. Voi fate caso, in alcuni automobili c'è un pulsante per guida cittadina o guida in autostrada. Cosa fa quel pulsante là? Rende il volante più morbido quando siamo in città. Perché? Perché non andiamo forte, perché facciamo molti cambiamenti e dobbiamo essere molto agili. Quando siamo in autostrada i cambiamenti diventano molto minori, le correzioni di rotta. E cosa succede? Quel pulsante cosa fa? Introduce una forza che è del tipo KD per... in quel caso è la velocità di rotazione del volante, e si introduce una viscosità che non permette, io non posso muovere il volante velocemente, non diventa reattivo, perché è come se il volante, tutto il piantone del volante fosse immerso in una vasca di olio e quindi percepisco tutta la viscosità del volante. Un po' più chiaro adesso?
Sì, e rispetto a quelle due punte che lei ha disegnato, la differenza
è
nel KD.
Molto probabilmente qua c'è un KD più basso che non qua. Aumentare il KD significa rendere il sistema più viscoso e quindi è più faticoso che vada all'obiettivo, però per contro non ha overshoot e il vero vantaggio di questo lo vedremo nell'ora successiva. Vi faccio un altro esempio. Dov'è che questo sistema di viscosità è stato utilizzato? Viene utilizzato nei robot chirurgici. I robot chirurgici in telemanipolazione c'è un operatore che agisce su dei utensili, che sono dei robot tutti gli effetti attivi, e c'è poi il robot che copia i movimenti, i movimenti. Il primo robot introduce delle viscosità. Questo perché? Perché impedisce, ad esempio, il tremolio della persona. Sono stati utilizzati per riuscire a far scrivere dei soggetti che avevano tremori legati al Parkinson. Per cui attraverso un'interfaccia aptica filtrava in qualche maniera il tremore introducendo una viscosità. Per cui
se la persona cominciava a tremare, il sistema non lo faceva tremare, perché introduceva un'azione che viscosa che si opponeva al tremore. Quindi la persona si muoveva più lentamente, che non se fosse stata libera di muoversi senza questo strumento, però riusciva a eseguire l'operazione senza tremare. Vedete, ci sono tanti ambiti di interazione uomo-macchina in cui questo concetto viene introdotto. Ok? Bene. Vediamo un po'. Facciamo un po' di pausa e riprendiamo.